Lettera di Tito, capitolo 2, verso 11, dice: la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. E ci insegna. Ci insegna a rinunciare all'impietà, alle mondane concupiscenze, perché viviamo in questo mondo, nel mondo presente, sobriamente, giustamente, piamente, aspettando la beata speranza, l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, del quale io stesso, il quale ha dato se stesso, scusate, per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo zelante nelle buone opere. La grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci ammaestra. La grazia salvifica di Cristo, la grazia salvifica di Dio in Cristo Gesù si manifesta a tutti gli uomini. E oggi più che mai si può dire che tutti sanno di Gesù. Oggi è Pasqua, domenica di Pasqua, e in un paese come il nostro, che si dice cristiano e nella sua tradizione appunto ricorda la morte e la risurrezione di Gesù, dappertutto vediamo le insegne di Gesù. Gesù che è morto, Gesù che è risorto, la Via Crucis e tutta una serie di manifestazioni le fanno vedere in televisione, i film di questo periodo vanno a pescare un po' nell'ambito di quello che sono le realtà cristiane. E questa parola dice che la grazia salvifica, cioè la grazia capace di salvare di Dio, la grazia capace di cambiare la situazione, perché una grazia che salva è qualcosa che trasforma, che non lascia le cose così come sono. La grazia salvifica di Cristo, di Dio, è stata manifestata, è apparsa, tutti ne sanno qualcosa. Non solo voi che siete qui qualcosa sapete. Forse qualcuno di voi non ha mai letto il Vangelo, forse qualcuno di voi non ha mai approfondito queste cose, però qualche cosa, qualche infarinatura di cristianesimo ce l'abbiamo tutti. Ma oggi come oggi tutti sanno che Gesù è nato, è vissuto, è morto, è risorto. Poi il fatto che ci si creda è un'altra cosa, però la grazia di Dio è apparsa, tutti sono in condizione di sapere. Dico, qua nel nostro paese, in alcuni paesi probabilmente questo è ancora un mistero, ma qui da noi tutti sappiamo che questa grazia esiste. La grazia che salva, quindi considerate queste due parole, grazia che salva. Quindi un dono che viene dato in modo immeritato, che tira fuori da una situazione di perdizione qualcuno che, come noi, tutti perduti, ci ritroviamo a aver bisogno di salvezza. Due cose insieme, grazia e salvezza. La grazia di Dio che salva è stata resa evidente, è apparsa, è evidente. Qualcuno ci crede, la vive, qualcuno non ci crede, non la vive. Qualcuno ubbidisce, la vive, qualcuno non ubbidisce, vede gli altri benedetti e gli viene perfino l'invidia e dice: ma perché quelli sono stati benedetti? Ma perché Dio risponde sempre alle tue preghiere e non risponde alle mie? La grazia di Dio è apparsa a tutti, affinché tutti possiamo credere e possiamo essere trasformati. Ma questa grazia non è solo una realtà teorica, ma è una realtà che ci insegna, che ci ammaestra, ci porta a un cammino di cambiamento, un cammino di trasformazione. La grazia di Dio ci insegna a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Ci ammaestra, ci porta in un cammino di santità e di giustizia. Stiamo cominciando ad accennare al discorso della santità, che è un qualcosa che ci è abbastanza, se vogliamo, scomodo. Però d'altra parte noi non possiamo vivere senza questa santità. Perché, come dice la parola, senza santità nessuno vedrà il Signore.
E cosa succede? Che non è solo il fatto che non lo vedremo quando andiamo di là, ma è che nessuno lo vede neanche di qua. Se la mia vita non è santa, voi vedete uno che chiacchiera, che parla, che dice tante belle cose, ma non vedete la presenza del Signore. Se la vostra vita non è santa, voi parlate in casa vostra e dite tante belle cose, ma non comunicate la presenza di Dio alle persone che vi stanno vicine. Allora noi siamo capaci di dare nozioni, dire devi fare questo, non devi fare quello. Ma la grazia che salva è qualcosa di diverso, perché è qualcosa che ci entra dentro e intanto salva noi. E non è solo un insieme di nozioni, devi fare e non devi fare, ma tutto questo è accompagnato dalla presenza di Dio, dalla caparra dello Spirito Santo, da quel fiume di vita che c'hai dentro, che dice, diceva Maria, ogni parola che dicevo sentivo bollire dentro di me, sentivo lo Spirito che mi diceva sì, questa è la cosa giusta, e questo che dico non è solo parola mia, ma è quella parola che viene sussurrata, che viene ispirata dallo Spirito Santo. E se la nostra vita sta vicino a Dio, questo profumo, questa grazia, noi la diamo anche agli altri. Perché sennò voi potreste dire, sì, sì, parla bene, ma in buona sostanza non cambia niente. E se io parlo bene, in buona sostanza non cambia niente, voi fate bene a farvi un giro e andare al mare, perché tanto che ci stiamo a fare, no? Invece c'è bisogno che la mia vita sia santa, che la vostra vita sia santa, perché sennò tutte le volte che voi dite agli altri qualcosa del Vangelo, voi gli dite le parole del Vangelo, ma in realtà non le state vivendo e la presenza di Dio non c'è, e la gente sa riconoscere il vero dal falso, sa riconoscere se c'è sostanza dietro alle nostre parole o se sono solo parole dettate dall'abitudine, dalla tradizione, dalle regole. Lo so che mi sto tirando la zappa sui piedi, eh? Perché anch'io ho bisogno di santificarmi. Perché qua nessuno è nato perfetto. Qua siamo tutti bisognosi della grazia di Dio. Qua abbiamo tutti bisogno di arrenderci, di alzare le nostre mani a Dio e dire Signore, abbi pietà di me. Però la grazia salvifica, la grazia che salva, è una grazia che ci ammaestra. Perché se no, se noi celebriamo la cena del Signore, noi ogni domenica lo facciamo, alcune comunità lo fanno una volta al mese, altre lo fanno tutti i giorni, altre lo fanno quando si ricordano o quando vogliono, ma questo, se non ci cambia dentro, questo può diventare una tradizione, un'abitudine. E allora noi con le nostre abitudini abbiamo riempito il mondo di abitudini. Nessuna realtà è più imitata della realtà religiosa. Tutte le realtà religiose sono diventate abitudini consolidate nel tempo, perché quella volta abbiamo fatto il culto in quella maniera, è successo questo e allora continuiamo a ripeterlo. Ma in realtà l'unica cosa diversa quando succede un miracolo è perché c'è il Signore. E allora perché non torniamo sempre a quella grazia che salva, ma che nello stesso tempo ci ammaestra? Vogliamo lasciarci ammaestrare? Vogliamo cambiare qualcosa nella nostra vita o vogliamo solo cambiarci l'etichetta per dire sono abbastanza bravo, abbastanza pulito, nella media sono decente? Non è di questo che abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di essere cambiati dentro, perché se dentro non cambiamo, noi rimaniamo sempre quelli vecchi. E se rimaniamo sempre quelli vecchi, noi ci diamo una verniciata fuori, ma appena ci scrogliamo un po', appena la vita ci scossa un po', vengono fuori tutti quei burdigoni che dice mamma mia che schifo. Perché davvero succede così. E abbiamo bisogno di essere ripuliti da dentro. È dentro che abbiamo bisogno di essere nuovi. E se dentro siamo nuovi, anche di fuori verranno fuori dei frutti, che sono frutti di misericordia, di grazia, di salvezza. E allora questa grazia ci ammaestra. Questa grazia ci insegna, non so quanto ci lasciamo ammaestrare da questa grazia, perché noi troppe volte siamo stati ammaestrati dalla legge, devi fare o non devi fare, devi andare o non devi andare, deve essere o non deve essere, sì, tutte cose buone, logiche, però se non è la grazia che ci ammaestra, noi torniamo di nuovo sotto la legge. E Gesù non è nato, vissuto, morto e risorto per darci una nuova legge. La nostra vita è piena di regole, ma non abbiamo bisogno di regole. Le regole ci possono servire se sono sospinte dalla grazia. Perché se tu non ami Dio, qualunque cosa fai sarà pesante. Se tu fai quello che ti dico solo perché te lo dico io, perché sono io che ti intimorisco, beh, a parte che io non faccio paura a nessuno, ma non andrai molto lontano. Perché uscito di qua, la mia faccia non la vedi più, la mia voce non l'ascolti più, e tornerai a fare quello che hai sempre fatto. Se non decidi che nella tua vita certe cose non debbono entrare, se non lo decidi tu, non lo decide nessuno. Nessuno può decidere per te, perché nella tua intimità tu sei esattamente quello che vuoi essere. E comunque, anche se tu non avessi il computer, televisione e tutto il resto, il tuo cervello decide di pensare quello che vuol pensare. E sei tu che gli dici ok o no. Perché quando ti arriva un pensiero di risentimento e tu dici eh sì, però me l'ha fatta grossa e si merita che io sia arrabbiato, no? E ci sentiamo pure giustificati. Nessuno ci può impedire di pensare così, ma la grazia ci ammaestra e ci insegna e ci dice guarda che questa non è la strada giusta. Io ti ho perdonato, io ti ho amato anche quando non te lo meritavi e continuo a perdonarti anche adesso che stai facendo la cosa sbagliata. Io continuo ad amarti anche se i tuoi pensieri sono sbagliati. Ma vuoi tu capire che attraverso il perdono e la misericordia possiamo vincere il male col bene, possiamo diventare persone nuove? O vogliamo sempre solo fare una bella facciata? Io vi faccio un bel sorriso, voi siete tutti contenti, no? Ma non è questo che avete bisogno. Bisogna che il mio sorriso vi venga dal cuore. Bisogna che il mio abbraccio non sia solo una realtà fisica, ma sia davvero una carezza che vi dice ti voglio bene. Perché davvero siete importanti per me, davvero siete importanti per il Signore, perché davvero Dio ha messo la sua pace nei vostri cuori, perché l'ha messa nel mio cuore e ve la posso dare, perché l'ho ricevuta io per grazia. E così come la ricevo io, la ricevete voi, e come la ricevete voi la potete dare. Perché questo è quello che il Signore ha preparato per ognuno di noi. La grazia di Dio che ci salva, ci ammaestra. Ci vogliamo lasciare insegnare da questa grazia. Perché se noi non impariamo dalla grazia, impareremo dalle batoste della vita. Maria ce l'ha detto con molta chiarezza. Per più di vent'anni. Sì, siamo bravi cristiani, si va in chiesa, si fa tutte le varie cose. Ma insieme si litiga sempre. Dio dice, dove due o tre sono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Meglio dei due marito e moglie, niente di meglio, no? Dove due sono lì e continuamente scintille. Ma anziché la presenza del Signore c'è il diavolo. Anziché esserci la grazia di Dio c'è proprio un demonio. Perché? Ma noi siamo cristiani, noi andiamo in chiesa, noi facciamo... Però continuamente urli, parolacce, no, forse parolacce no, ma comunque quando si comincia a urlare, quando ci si altera, che cosa si dicono? Si dicono cose che non si devono dire. Forse non le pensiamo nemmeno, però le esprimiamo. E queste cose entrano nelle orecchie e nei cuori dei nostri figli e gli fanno un male terribile. E allora ci mettiamo una vita a capire che questo è sbagliato. E poi, grazie a Dio, ci arriviamo. Ma a volte ci arriviamo proprio perché ci arrivano addosso le batoste. Ma potremmo giocare d'anticipo? Potremmo curare la malattia prima di essere malati? Potremmo, con l'aiuto di Dio, imparare ad ubbidire, a lasciarci ammaestrare da questa grazia? Se non ci lasciamo ammaestrare dalla grazia, impareremo dalle bastonate della vita. E Dio non vuole che noi siamo presi a bastonate. Perché la vita sarà spietata, perché i nostri figli saranno spietati, perché i nostri figli non ce le raccontano le barzellette, i nostri figli ci guardano in faccia e ci dicono papà, ma tu hai detto così, ma però hai fatto colà, che cosa vuol significare questo? Qual è la verità? Qual è la realtà? Cos'è giusto e che cosa è sbagliato? Poi certo, anche loro sono furbi, ma impariamo da Dio. Lasciamoci ammaestrare dal cuore, perché se questo non avviene, Dio ci ama troppo per lasciarci perdere. E sapete che Dio non abbandona i suoi figli. Ed è attraverso disciplina che ci chiama a ravvedimento. Però, se come dice questa parola, la grazia che ci salva, ci ammaestra, ci insegna. E quando parliamo di grazia, alleluia, prendiamo respiro. Quando parliamo di grazia, prendiamo fiato, ci rilassiamo un momento e diciamo: Signore, aiutami a capire. Ho bisogno di capire. Ma è possibile che io in quella situazione mi blocco e subito... La grazia ci ammaestra, ci dice: guarda che è possibile cambiare. Tu puoi cambiare. E allora quando i due sono insieme, anziché essere due che litigano, possono dire: Signore, aiutaci. Possibile che tutte le volte che siamo insieme, anziché farci del bene, ci litighiamo? Vedete, questo non è vero solo tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra compagni di lavoro, anche nella Chiesa stessa a volte abbiamo difficoltà a dialogare, ad aiutarci, a benedirci. Ma se considerassimo che ogni volta che siamo insieme a un fratello, potenzialmente Gesù è lì. Ma non è una cosa meravigliosa? Ma quante benedizioni ci siamo bruciati io e mia moglie, perché anziché mettere le cose davanti al Signore, ci siamo stati lì a litigare, a tenere il muso, a essere arrabbiati. È successo anche tra me e mia moglie. Sono solo 32, 33 anni che siamo sposati. 33, è vero, io dimentico sempre i numeri, ma... Però in 33 anni io ringrazio il Signore di avere una moglie così meravigliosa e di potergli voler bene, di essere felice con lei e così via. Ma abbiamo dovuto imparare non solo ad andare d'accordo, ma anche davvero a chiedere aiuto a Dio. E chiedergli quell'aiuto necessario in ogni situazione. Se Gesù ha dato la sua vita per noi e questa grazia ci ammaestra, ma è possibile che siamo così duri da imparare? Eppure anche tra di noi, se smettiamo di pregare una sera, due sere, tre sere, quattro sere, cinque sere, ci accorgiamo dopo un mese che non stiamo più pregando insieme. Adesso ce ne accorgiamo molto prima, ma nel passato succedeva che salti una volta, salti due volte, salti tre volte e alla fine ti accorgi che non preghi più. Però i problemi ci sono lo stesso. E anziché lasciarci ammaestrare dal Signore, ci facciamo prendere da tutti i nostri ragionamenti. Vi dico queste cose perché siamo tutti nella stessa barca, nella stessa realtà umana, dove se nella famiglia impariamo a combattere insieme, vinceremo le battaglie, ma se non combattiamo insieme, ognuno combatte per conto suo e ognuno perde per conto suo e ognuno rimane sconfitto per conto suo, perché alla fine due tengono testa, ma uno da solo è in pericolo e rimane sconfitto. E quando sono due singoli che combattono ognuno sul suo fronte, ma alla fine non sono insieme, non riescono a fare un ostacolo vero al nemico. E siccome il diavolo ce la mette tutta per distruggere soprattutto le famiglie dei cristiani, perché non interessa niente le famiglie del mondo, quelli possono anche andare d'accordo, non ci vanno d'accordo, però non gli interessa, ma gli interessano le nostre famiglie, perché le nostre famiglie c'è la presenza di Dio. E se noi non impariamo a vivere con la grazia di Dio nella nostra famiglia, non impariamo a far vincere il bene sul male, il male prende la sua parte e fa presto. La torta che hai preparato l'altro giorno è buonissima, è bellissima, ma se la lasci fuori i vermi arrivano, le mosche arrivano, e quella torta sarà ancora bella, ma è meglio che non la mangi, perché la panna è diventata acida, perché la crema è diventata veleno. E tutto questo perché? Perché è entrata la corruzione, una mosca, una farfallina, e tutta questa bella torta non si può più mangiare. E tante volte il matrimonio è una bella torta che non si può più mangiare, e questo non deve succedere nelle nostre case, perché dobbiamo rifare la torta, dobbiamo rimescolare tutto e lasciarci conservare dalla grazia di Dio, perché la preghiera è davvero quel conservante nella nostra vita, nella nostra vita di coppia, nella nostra vita di famiglia. E questo sia tra marito e moglie, sia con i nostri figli, sia con i nostri genitori, perché poi la famiglia ha tanti gradini, no? Io sono figlio, sono marito, ma sono anche padre. E in tutte queste fasi abbiamo bisogno della grazia di Dio. La grazia di Dio ci ammaestra a vivere in modo giusto, in modo corretto. E così che anche noi possiamo imparare da queste cose semplici. Perché se non impariamo da queste cose semplici, impareremo, dopo aver sbagliato una vita, dopo aver fatto un sacco di guai, dalle cose più complicate, perché comunque poi la malattia, la vecchiaia, i guai, comunque ci sono per tutti e dobbiamo affrontare la vita comunque. Non vi dico questo per spaventare nessuno, ma se è vero che Gesù ha dato la sua vita per noi, ed è vero, beh, se Dio che è Dio ha scelto questa strada così complicata, dico così complicata nel senso che così costosa, perché nessuno di noi rinuncerebbe a un suo figlio, tanto più se ne hai uno solo. Nessuno di noi rinuncerebbe alla vita del proprio figlio per salvare dei nemici. Dio ha fatto questo per noi. E se Dio ha scelto questa strada così impraticabile per la nostra logica, e la Pasqua ci insegna questo, sappiate che Dio ci tiene molto alla vostra vita, ci tiene molto alla vostra anima, ci tiene molto alla vostra salvezza. E quindi possiamo avvicinarci a Dio con quella serenità di figli che vanno dal papà e che gli dicono: papà, ma io non ho ancora imparato a fare questa cosa qua. Ho bisogno di imparare a vivere nella pace, nella gioia, nell'amore. Ho bisogno di imparare a vincere il male con il bene. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 12, dice: anche noi siamo circondati da tanti testimoni, deponiamo così ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. Dice: corriamo con perseveranza la gara che è posta davanti a noi, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Alleluia. Andiamo a ragionare con la fonte di ogni bene, perché qualcuno mi dice: ma sì, ma tu dici bene, tu ci sei riuscito, quell'altro ci è riuscito, ma io non ce la posso fare perché mio marito è così, perché mia moglie è colà, e perché la mia situazione, la mia famiglia è già saltata per aria, la mia vita è tutto uno sfascio. Insomma, alcuni di noi vivono situazioni veramente complicate, però per ognuno Gesù dà una speranza e dà una certezza. Nell'elenco di questi testimoni abbiamo le cose più belle, le cose più difficili, ma pure la vostra vita è circondata anche da testimonianze, e vedete cose belle e cose brutte. Ma l'Apostolo ci riporta all'attenzione, fissando, il verso 2 dice: il nostro sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Gesù non solo mette in noi questa speranza, ma dice che crea la fede e la fa crescere, la fa diventare perfetta. Quindi quello che tu hai iniziato nella tua vita, nella tua famiglia, bisogna che a un certo punto tu continui a farlo. Perché se Dio che crea la fede nella tua vita, e io so che se tu sei qui ci credi al Signore, devi continuare a crederci, perché è Dio che renderà perfetta, cioè renderà matura la tua fede, cioè la tua fede sarà in grado di portare cambiamenti radicali nella tua vita. E allora, di conseguenza, la tua vita, il tuo lavoro, la tua famiglia, dove vivi, sarà influenzato dalla tua realtà, se la tua vita è influenzata da Gesù Cristo, se la tua vita è trasformata dalla presenza di Gesù. Noi dunque siamo circondati da tutti questi testimoni, dice: fissando dunque gli occhi su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta davanti, dice, ha sopportato la croce, ha disprezzato l'infamia, si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Considerate Gesù, quello che ha fatto e vissuto, perché non ci dobbiamo stancare. Gesù non si è stancato. Gesù, di fronte agli insulti, all'infamia, di fronte a tutte le ingiustizie che lui ha vissuto, lui non si è stancato. Lui ha detto, sì, ma papà, lascia perdere, guarda, sono un bando di perduti, non ne vogliono mezza, cosa ci sto a fare io qua su questa croce? Aveva ragione, però Gesù vedeva più avanti, sapeva qual era la volontà di Dio, sapeva qual era il progetto e sapeva che anche dopo 2000 anni noi che siamo qua ci avremmo creduto. Ci credete ancora nel Signore? Perché io vi invito a crederci ancora e ancora di più, e ancora di più, proprio là dove sei fallito, là dove sei mancato, là dove sei caduto, là dove non c'è verso di addrizzarti, è lì che il Signore è con te per dirti: figlio mio, ce la puoi fare, io sono con te, io non ti lascerò, io non ti abbandonerò, io verrò con te tutti i giorni, e se hai il coraggio di chiamarmi, io sarò con te e ti darò la forza necessaria. Colui che crea la fede e la rende perfetta. Alleluia. Colui che porta la tua vita a una maturità. Non sarai un eterno bambino che continua continuamente a leccarsi le ferite e a dire dammi, voglio, ma diventerai una persona adulta che comincerà a pensare non solo a se stesso ma anche agli altri. Alleluia. E qui c'è un salto di maturità, un salto di crescita, perché appunto questa fede viene resa perfetta. Viene resa perfetta. E quando si parla di perfezione si parla di maturità. Quando si parla di maturità si parla di qualcuno che è nato bambino e che è diventato adulto. E quando parliamo di un adulto parliamo di una persona capace di procreare, ma di prendersi cura di chi è ancora adulto non è. Alleluia. E allora è tempo che tutti nella Chiesa diventiamo adulti. Diventiamo non più bambini sbalottati dalle varie situazioni, dalle varie passioni, ma adulti alla ricerca di quello che è la volontà di Dio per la nostra vita. Ritorniamo a quel concetto di santificazione che ne parla un po' più avanti sempre in questa epistola. Più avanti dice appunto: rinfrancate le mani cadenti, le ginocchia vacillanti, fate sentieri diritti per i vostri passi, verso 12, affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto sia guarito. Il progetto di Dio non è che la gente vada all'inferno. Il progetto di Dio non è che la gente deve perdersi per dire Dio aveva ragione. No, il progetto di Dio è salvezza, è redenzione, è liberazione, è guarigione. Quello che è zoppo, c'è un fratello un po' zoppo, ebbene, non dargli dei calci, aiutalo a raddrizzarsi e la sua gamba sarà guarita e non sarà slogato, ma sarà guarito. Questo è quello che è importante, che possiamo averlo nel nostro cuore. Se vediamo qualcuno che zoppica è perché dobbiamo aiutarlo in un percorso di guarigione. Quindi il Signore vede le cose così, e se Dio ragiona così per la nostra vita, ragiona così per tutti, perché la grazia che salva è apparsa e si è fatta vedere a tutti gli uomini, e allora questa grazia vuole continuare a salvare. Impegnatevi a cercare la pace, dice, con tutti, il verso 14, e ritorniamo al messaggio principale di questo giorno: sei in pace con Dio? E allora sei in pace anche con i tuoi fratelli. Non sei in pace con i tuoi fratelli, non mi raccontare che sei in pace con Dio. Stabilisci la tua pace con Dio e troverai la tua pace con i fratelli. Vivi la tua pace con i fratelli e ti renderai conto che la tua pace è vera ed è stabile anche con Dio. E allora dici: procacciate la pace con tutti. Procacciate la pace. Cioè, quindi, come dire, emanate pace. Irradiate pace, portate pace. Beati i costruttori di pace, diceva Gesù nel sermone sul monte. Impegnatevi, dice questa parola, a cercare la pace con tutti. Alleluia, un bel messaggio anche questo. E però non è finito lì. E dice: la santificazione di cui accennavamo prima, è la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore.
Cioè questo cammino progressivo nella santità, nella presenza di Dio, questa relazione tra me e il Signore deve diventare qualcosa che vivo ogni giorno. Perché se io non vivo questa realtà, voi non vedrete mai Gesù. Se voi non vivete questa santità nella vostra vita, quelli che vi stanno attorno non vedranno Gesù. Questa santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Nessuno può vedere il Signore se i figli di Dio non sono santi. E la santità non è un fatto apparente, ma è relazionale. Tu e Dio. Quindi rinunciando, come diceva, alle pietà, alle mondane concupiscenze, dobbiamo fare delle scelte nella vita. Se no la vita l'ha già scelta per noi. Se non facciamo scelte noi, il mondo l'ha già scelto di portarci in perdizione. Se noi non decidiamo, altri hanno deciso. Ed è ora che invece impariamo a decidere noi nella nostra vita che cosa vogliamo fare, che cosa vogliamo guardare, di che cosa ci vogliamo nutrire, di che cosa ci vogliamo riempire la vita, che cosa vogliamo essere. Se vogliamo essere figli di Dio, è ora che impariamo a guardare Gesù Cristo. Guardando a Lui, e non stiamo guardando un crocifisso, non stiamo guardando un uomo morto, stiamo guardando un Dio vivo, stiamo guardando un risorto, stiamo guardando a quel Dio che è vivente e che è operante nella nostra vita, colui che crea e porta a compimento, che porta a maturazione la nostra fede. Tante volte ho letto questa parola e ne sono rimasto spaventato. La santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Pensando al fatto che andremo col Signore e se non siamo santi non ci andremo. Questo è un po' un'interpretazione un po' superficiale, ma anche reale. Però il vero significato che voglio cogliere per noi oggi è il fatto che se non traspare dalla nostra vita la santità, cioè la presenza di Dio in noi, nessuno conoscerà Dio. Nessuno conoscerà Gesù Cristo, nessuno vedrà il Signore. E questo è ancora più grave del fatto che se ci perdiamo e andiamo all'inferno noi. Se io vado all'inferno per conto mio, è un problema mio. Problema grosso, ma è un problema mio. Ma se io impedisco agli altri di andare al Signore, il problema è anche molto più grave. Perché Dio mi ha dato la possibilità di far trasparire la sua luce attraverso di me. Dio mi ha dato la possibilità di dire a tutti voi, e non solo a voi, ma a tutte le persone che incontro, che Dio è vivo, che Dio è reale, che la sua misericordia dura per sempre. Eppure, se io non vivo questo, molti non avranno l'opportunità di conoscere questa grazia. E allora, se io non sono santo nella mia vita, io sto facendo non solo un torto a me stesso, ma lo sto facendo a chi mi sta attorno. Questo non è che vi voglio far sprofondare nei sensi di colpa o roba del genere. Però credo che sia importante dare il giusto valore, perché la mia relazione con Dio non è solo salvezza per me e la mia famiglia, ma è anche salvezza per chi mi sta attorno. Perché la mia relazione con Dio mette luce nella mia vita. E la gente poi ti chiede, ma perché sei capace di sorridere anche in questa situazione? Perché io so che Dio provvede. E Dio provvede e provvederà. E a Lui sia la lode e la gloria. Per grazia, col tuo...